Bene, una buona serata a tutti, con grande gioia di sentirci, di stare insieme, un momento per parlare di San Giuseppe e quindi immagazzinare questi frammenti di luce che si derivano dalla sua presenza silenziosa ma operosa in mezzo a noi, in un momento in cui ognuno è costretto a vivere un po' isolato, senza abbracci, senza saluti, senza condizioni, con un po' di difficoltà nella solitudine. E San Giuseppe, che è stato un uomo davvero silenzioso, ci aiuti davvero a vivere e a sentire questo silenzio che è dentro come una eloquente parola dentro appunto a questa sua essere muto, non perché non ha nulla da dire, ma perché qualche volta noi non riusciamo a sintonizzarci con lui per capire. Allora è importante davvero vivere questo momento di riflessione, di confidenza nei confronti appunto di San Giuseppe, in quest'anno in modo particolare che viviamo, quest'anno dedicato appunto a lui. E il Papa l'altro giorno diceva che oggi c'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo, perché Nazareth è il luogo, davvero è questa scuola da dove possiamo imparare tutto per vivere con dignità la nostra esistenza. E quindi questo impegno educativo che coinvolga tutte le componenti della società. Abbiamo la scuola che è in crisi, difficoltà, assenze, lezioni online, cioè questo momento di disagio, difficoltà deve essere superato con tanta generosità, con tanta forza, appunto ispirandosi anche a questo silenzio che è proprio di San Giuseppe. Quindi ogni componente della società di oggi è chiamato ad essere un protagonista di una nuova, di un nuovo tipo di educazione, cioè mettere questo antidoto dalla cultura individualistica piena di vitalità, di forza, di coraggio, che qualche volta questo individualismo degenera e quindi c'è il culto del proprio io, il primato anche della indifferenza nei confronti degli altri. Giuseppe davvero ci invita ad essere questo padre tenero, amorevole, che appunto abbraccia tutti noi e in questo abbraccio di confidenza ci dà questo aiuto. Allora davvero ascoltiamo San Giuseppe e preghiamolo davvero che dal silenzio della sua parola nasca dentro di noi una parola che illumina il nostro cammino, il nostro mese di marzo dedicato appunto a San Giuseppe, anche in preparazione della sua festa il 19 di marzo. Buon ascolto e Dio ci benedica tutti.
L'orizzonte è una grande luce, viaggia nella storia, e lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da questo muro, da questo cielo, per il mondo intero. E vivo oggi è l'uomo vero, Cristo tra noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Emmanuel, Emmanuel.
Nel mese di marzo, in cui da secoli la Chiesa festeggia il tuo onomastico e ammira la tua fede e la tua collaborazione al piano di Dio, in questo tempo desideriamo stare in tua compagnia per confidarti il nostro stato d'animo e attingere dalla tua testimonianza la forza e il coraggio nel nostro cammino verso la vetta della santità, che è una vetta assegnata per tutti. Ci sono delle vette innevate e alte, ci sono anche delle vette basse, ognuno è chiamato ad essere, a raggiungere la sua vetta. La parola santità ci rende quasi timorosi, sembra una montagna inaccessibile, ma la tua vita, Giuseppe, ci insegna che la santità consiste nell'intima comunione con Gesù, il tuo figlio, un rapporto solidale con i fratelli e le sorelle. E tu, San Giuseppe, sei davvero il modello della santità, non solo per la missione che Dio ti ha affidato, ma soprattutto per l'intimità vissuta con Gesù. Gesù ha imparato da te a gustare i sapori della nostra vita terrena. Tu gli hai insegnato come doveva fare nell'agire con gli altri, quindi ha imparato da te come da uno specchio, con dei requisiti divini dentro alla tua esistenza umana. Il santo, infatti, è chi si lascia rivestire della santità stessa di Cristo Gesù. E tu, Giuseppe, hai portato la tua famiglia nel sogno e nella realtà quotidiana. Il patrimonio di fede e di esperienza delle tue origini ha costituito la fonte essenziale della tua educazione, del tuo rapporto con Dio, con il prossimo. Ogni famiglia ha la sua anima, il mondo dei suoi ricordi, ogni focolare mantiene vive le sue stagioni, le emozioni, le lotte, le gioie, i progetti, i fallimenti. L'autorità dello sposo e l'amore materno preparano il nido al futuro dei figli. Il padre e la madre sono i fuochi scoppiettanti che mantengono il calore unificante dell'armonia. Da questo cerchio di benedizione c'è un abbraccio solidale dal quale nessun membro della famiglia è escluso. Quando Dio ha preso il timone per dirigere la tua famiglia, o Giuseppe, in sentieri diversi dai tuoi programmi, tu ti sei fermato in ascolto di una volontà superiore che voleva imprimere alla tua storia di amore un sigillo nuovo, un patto di un'alleanza eterna che non avrebbe mai subito un'incrinatura o una rottura. Come all'alba dell'umanità, Dio creatore ha posto la famiglia alla sorgente del benessere fisico e spirituale delle persone, così, nella pienezza dei tempi, Dio ha collocato te, Giuseppe, e la tua sposa Maria come modelli di un'umanità liberata dal lievito nero della corruzione, dell'ingiustizia, dell'invidia, e ha chiamato te, uomo giusto, a dare inizio ad una nuova era di redenzione. A Nazareth, l'oasi della tua famiglia è divenuta la nuova Eden, dove Dio non è un estraneo, ma ha preso dimora facendosi uomo in Gesù, l'Emmanuele, il Dio con noi. Nella casa di Nazareth è iniziata l'avventura della Trinità terrestre. Dio ha piantato la sua tenda in mezzo a noi e la tua famiglia, o Giuseppe, è diventata una roccaforte dove Gesù in anticipo ha inaugurato la stagione del quando due o tre persone sono adorate nel mio nome, io sono in mezzo a loro, come dirà Gesù durante la sua predicazione. Con rammarico, caro Giuseppe, ti devo confessare che oggi purtroppo sono preghiere per i loro figli, per i nipoti che vedono naufragare i loro sogni di amore. In troppe famiglie si è spento il focolare dell'amore. Nelle pareti di casa hanno perso i colori di questo affetto e sono rivestite molte volte del ghiaccio, fredde come una notte d'inverno. A noi, caro San Giuseppe, non è rimasto che la bocca per pregare, il cuore per amare, i sentimenti di misericordia per questi nostri fratelli e sorelle che hanno fatto di un caldo nido d'amore molte volte un luogo di incomprensione, quasi una prigione gelida e umida. Ti chiediamo un supplemento di intercessione per rinnovare la nostra speranza, perché siamo convinti che dove c'è la fede c'è anche l'amore, dove c'è l'amore vive anche la pace, dove c'è la pace aleggia la benedizione, e dove c'è la benedizione Dio è presente, e dove c'è Dio non manca nulla. Per questo allora ti rivolgiamo, o Giuseppe, ancora questa preghiera nota a molti dei nostri ascoltatori e delle ascoltatrici, che è attribuita a Benedetto, al Papa Leone XIII. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio insieme con quella della tua Santissima Sposa, dei peccato vincoli di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù, riguardati, ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col suo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o probido custode della Divina Famiglia, deletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici, propizio dal cielo, in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo continuo portocinio, affinché con il tuo esempio e il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire eterna beatitudine in cielo. Amen.
The city which has poured out its lifeblood and love and has transformed the ancient world will send us on our way. By following Christ together with Peter, our faith is born again. The living word that makes us new and grows in our hearts. Ce don si grand que Dieu nous a fait, le Christ, son Fils unique, l'humanité renouvelée par lui est sauvée. Il est vrai homme, il est vrai Dieu, il est le pain de la vie. Chaque homme pour tous ses frères se donne encore.
Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Emmanuel, 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 Emmanuel.
Sotto la stessa luce, cantando ad una voce.
L'Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel,
cantando ad una voce.
L'Emmanuel, l'Emmanuel,
sotto la stessa luce, cantando ad una voce.
Ecco, cantando ad una sola voce, Emmanuel, cioè il Dio con noi. Ho detto all'inizio che siamo entrati nel mese di marzo, un mese dedicato a San Giuseppe, con l'invito di attingere, anche in questo momento di spiritualità, alla fonte della nostra spiritualità legata appunto a San Giuseppe, perché il mese di marzo, oltre che alla festa liturgica di San Giuseppe, non possiamo dimenticare anche il giorno solenne dell'Annunciazione dell'angelo alla Vergine Maria, il 25 di marzo. L'Emmanuele entra dentro la nostra storia e canta con noi e ci dà appunto le note di armonia, di gioia per cantare, la gioia di vivere, la gioia anche di impegnarsi e di vedere il nostro sforzo, i nostri lavori, i nostri ideali realizzarsi. Questo mese, oltre che, scusate, che inaugurare la stagione primaverile, anche se quest'anno si va a tendere un pochino, nello scrigno della nostra fede conserva il diamante prezioso del nostro patrimonio di fede, cioè Dio che si fa bambino nella storia degli uomini, per far sì che la storia, dal sapore umano, diventi una storia di salvezza. Gesù, che nella sua predicazione inviterà i credenti a diventare come bambini, Gesù appunto si fa per primo bambino di questo regno dei cieli, un regno dei cieli che ha le radici ben fondate sulla nostra terra e su questa terra che si va edificando appunto il regno dei cieli. La casa di Nazareth, con il fidanzamento di Giuseppe con Maria, con questo annuncio di una nascita, diventa la tenda dove Dio desidera abitare accanto alle case degli uomini per dare un senso alla loro vita. Dar senso ad un'esistenza significa investire il futuro di amore. Dar senso significa una scelta di una realtà dalla quale mi sento attratto e per la quale sono capace di investire amore, generosità, impegno, fedeltà, perseveranza, sacrifici. Nazareth è il tabernacolo della dimora di Dio sulla terra. L'umile regione della Galilea, per alcuni anni, sposta il baricentro della storia della salvezza da Gerusalemme appunto a Nazareth, dalla capitale religiosa a questo paesino di periferia. E in quel paese, umile, semplice, fuori dalle grandi vie di comunicazione, Dio impara a vivere da uomo, a sentire il sapore amaro del sudore, la fatica del vivere e la gioia di stare in famiglia, in una famiglia umana. Quindi Dio entra nella nostra storia in un triangolo di amore. La Trinità divina, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo decidono di abitare sulla terra nel cuore di Gesù. E in questa stagione in cui parliamo di emergenza educativa, mi sembra bello fermare la nostra attenzione su questo fenomeno e tentare di farci discepoli di Gesù, il primo maestro e pedagogo nella storia di un popolo che ha meritato di vederlo inserito come figlio primogenito per questa umanità nuova che egli stava inaugurando. L'emergenza educativa davvero la trasciniamo da tanto tempo. I vescovi italiani addirittura hanno dedicato un decennio, dal 2010 al 2020, al problema appunto dell'educazione, con il loro documento dal titolo «Educare alla vita buona dell'Evangelo». Nell'introduzione di questo documento si legge: «Nel corso dei secoli Dio ha educato il suo popolo trasformando l'avvicendarsi delle stagioni dell'uomo in una storia di salvezza». E citando appunto il libro del Deuteronomio che ci accompagna anche in questi giorni dell'Esodo, della Quaresima, si legge: «Dio trovò il suo popolo in una terra deserta, in una landa di ululati solitari, lo circondò, lo allevò, lo custodì come pupilla del suo occhio, come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli, Dio, spiegò le sue ali e lo sollevò sulle sue ali stesse, e il Signore, lui solo, ha guidato, non c'era con lui alcun Dio straniero, ma era il nostro Dio che guidava il suo popolo». Da questa storia noi ci sentiamo partecipi. La guida di Dio, in tutta la sua forza e tenerezza anche, si è fatta pienamente e definitivamente visibile in Gesù di Nazareth. C'è un padre della Chiesa, chiamato Clemente Alessandrino, e ha vissuto nel secondo secolo, a Gesù ha attribuito il titolo di pedagogo, cioè lui è il maestro, il redentore dell'umanità, il pastore le cui orme guidano verso il cielo l'umanità intera. E San Clemente individua nella Chiesa, sposa e madre del Maestro Gesù, la scuola dove Gesù insegna e conclude con questa esortazione: o allievi della divina pedagogia, orsù, contempliamo la bellezza del volto della Chiesa, corriamo noi piccoli verso la Madre buona, diventando ascoltatori della parola, glorifichiamo il divino piano provvidenziale grazie al quale l'uomo è educato dalla pedagogia divina e santificato perché bambino di Dio e cittadino del cielo. Mentre viene educato sulla terra, riceve lassù per il padre colui che in terra impara a conoscere e ad amare. Per me hanno sempre avuto un grande fascino le parole di Paolo VI pronunciate a Nazareth in occasione della sua visita in Terra Santa, e in quella circostanza l'abbiamo ripetuto più volte perché davvero è una pagina stupenda di quel discorso che gli fece a Nazareth. Questo saggio maestro faceva appello agli anni, Paolo VI, della sua infanzia, e senza pudore diceva: o vorremmo ritornare fanciulli e metterci a questa sublime scuola di Nazareth. Infatti, in quel paesino, in quella santa famiglia, come in uno scrigno, Dio aveva collocato i tesori della creatività, della fantasia. In quello scrigno c'era l'obbedienza amorosa di Giuseppe, la disponibilità di Maria a pronunciare il suo sì, e il grande capolavoro dell'umanità intera che è stato appunto Gesù. E fu proprio all'ombra di Giuseppe e di Maria che in quella casa Gesù imparò ad essere uomo, a comportarsi da uomo, a comprendere la nostra umanità negli splendori delle sue qualità che possiede, i tesori che porta dentro, da bellezze che conserva, anche dalle fatiche, il disagio del vivere. Nella storia turbolenta della storia in cui viviamo, la nostra esperienza di fede ha necessità di trovare una stella radiosa del cammino che segni appunto il tragitto per i nostri passi, che ci renda appunto attenti, riflessivi. Paolo VI, al vigile dell'Epifania del 64, dettava le coordinate, proprio in quel discorso di Nazareth, per una sana educazione, indicando un metodo educativo e ammonendo di essere in ascolto dell'ambiente, della nostra vita, dei costumi, delle trasformazioni, ma anche del silenzio che qualche volta appunto c'è nella nostra vita, silenzio di Dio, silenzio di capacità di comprendere il nostro futuro, ma silenzio anche che diventa un grembo in cui noi facciamo maturare le nostre speranze, purifichiamo i nostri ideali e ci impegniamo e attingiamo da quel silenzio la forza per impegnarci appunto a realizzarli. Allora, come oggi a Nazareth, si fa scuola di relazioni, scuola di vita, scuola di fatica nel lavoro, laboratorio di sviluppo dell'energia avventrice della fatica umana che appunto perfezione sempre di più il suo essere vissuto e partecipato nella bontà. A Nazareth si impara a guardare Gesù, il modello, il profeta delle cause giuste e del buon vivere. La globalizzazione, il repentino cambiamento delle cose, dei costumi, hanno imposto agli educatori una fatica ciclopica, costringendoli a vivere la loro encomiabile arte dell'educare con la povertà di cognizioni nell'affrontare appunto questa realtà che è diventata complessa, che si trasforma, che è una massa che costantemente cambia forma e pelle e diventa, direi, quasi come una pelle di un camaleonte che appunto muta secondo le stagioni, secondo le mode, secondo queste realtà, e quindi allora educare in questa realtà diventa davvero sempre più difficile e complesso perché non abbiamo un futuro certo e anche le radici della storia sono dimenticate, quasi che la storia diventa più sorgente grembo del futuro ma soltanto così un passato che non torna più. Senza memoria, e senza memoria non c'è profezia, senza memoria non c'è storia, senza memoria non c'è voglia di vivere una realtà intensamente vissuta. Allora la Chiesa da sempre ha la missione di essere madre e maestra, con un cammino sempre rinnovato che la spinge fuori dal circolo pigro del si è sempre fatto così, e affacciarsi sul panorama della società e sulle problematiche del mondo. E Paolo VI, proprio in un'enciclica, ha chiamato la Chiesa madre e maestra. E quindi questa realtà che noi molte volte leggiamo soltanto per le grandezze, per le cose alle volte belle che compie, qualche altra volta qualche difficoltà, qualche cronaca che appunto discredita questa madre che è generosa e brava, ma comunque in questa Chiesa c'è questa maternità che è sempre accogliente, che è sempre fiduciosa, che è sempre dà fiducia a tutti. Ora, come piccola Chiesa domestica, la nostra famiglia è chiamata ad essere madre. La famiglia deve alimentare l'interesse nei confronti delle persone, delle situazioni, della loro esistenza, dove deve saper ascoltare per capire, e diventare quindi maestra non tanto per insegnare senza ascoltare, ma ascoltare per dare e per insegnare, per proporre cioè dei cammini positivi di vita. Oggi, a differenza di ieri, si è autentici maestri se educhiamo anche noi e ci facciamo educare anche dei ragazzi, che con le loro ispirazioni, le loro fantasie, con la loro creatività ci provocano e fanno maturare anche noi. Questo vale anche per noi sacerdoti, per gli insegnanti, ma soprattutto vale per i genitori. Siamo tutti convocati nel tempo presente a educare con autorità, che non significa imporre, ma autorevolezza, significa cioè che il nostro gente, questa eco accarezzevole di una realtà che insegniamo ma che viviamo. È stato detto che proprio a causa dell'evoluzione intervenuta nella mentalità e nella condotta di vita di tante persone, si esige una proposta educativa chiara e coerente sul piano umano, religioso, culturale e spirituale. Molte volte ci sono delle nebulosità delle proposte, la poca chiarezza nel saper dire dei sì e dei no al momento opportuno, che svuota appunto i contenuti positivi della nostra azione educativa. Un altro ostacolo a un'educazione materna e magistrale, appunto madre e maestra, è il non rispetto dell'età della vita. Cioè, la saggezza vuole che ad ogni domanda ci sia almeno il tentativo onesto di una risposta adeguata e tempestiva, in modo che le proposte diventino carne della vita. Non sono soltanto delle teorie così lanciate nel vuoto, non sono soltanto una vernice superficiale che alla prima intemperie si scolora e viene cancellata. La casa di Nazareth insegna dunque che l'educazione ha sempre una dimensione sociale. Ognuno è chiamato a costruire una famiglia allargata, aperta alle problematiche del mondo e allenata a ricomporre in unità la separazione tra la fede e la vita, tra il culto a Dio e l'occupazione quotidiana, tra la partecipazione alla vita della comunità ecclesiale, la parrocchia, l'oratorio, l'azione cattolica, l'apostolato della preghiera, i vari gruppi e la condivisione delle responsabilità pubbliche a cui ogni, anche i cristiani come cittadini, sono chiamati a dare il loro contributo. Il compito loro educativo non si esaurisce negli anni dell'infanzia o nella giovinezza, ma è un cammino, un confronto costante affinché la persona rimanga nella gioiosa convinzione di essere sempre persona che crede, un cittadino del mondo che ha bisogno ancora di essere educato a vivere il quotidiano della propria esistenza con mentalità rinnovata e come frutto di un'esperienza del passato che diventa realtà viva oggi. Essere cittadini del mondo con gli occhi aperti su un panorama largo, sulla vita e nel cuore, con il desiderio di essere uomini e donne di speranza, che con la voglia di condividere questo messaggio di speranza, perché privare la vita della speranza vuol dire affossarla, vuol dire condannarla alla morte. Allora vorremmo davvero concludere questo momento con una preghiera proprio di Paolo VI, questo grande Papa che ha amato tanto la Chiesa, si è sacrificato per essa. E questa preghiera di San Paolo VI a San Giuseppe dice: o San Giuseppe, patrono della Chiesa, tu che accanto al Verbo incarnato Gesù lavorasti ogni giorno per guadagnare il pane, traendo da Lui la forza di vivere e di faticare, tu che hai provato l'ansia del domani, l'amarezza della povertà, la precarietà del lavoro, tu che irradi oggi l'esempio della tua figura umile davanti agli uomini, ma grandissima davanti a Dio, guarda all'immensa famiglia che ti è affidata. Benedici, o San Giuseppe, la Chiesa, sospingendola sempre di più sulle vie della fedeltà evangelica. Proteggi i lavoratori nella loro dura esistenza quotidiana, difendili dallo scoraggiamento, dalla rivolta negatrice, come dalla tentazione dell'edonismo. Prega per i poveri, che continuino in terra la povertà di Cristo Gesù, suscitando per essi le continue provvidenze dei loro fratelli più dotati. E custodisci la pace nel mondo, quella pace che sola può garantire lo sviluppo dei popoli e il pieno compimento delle umane speranze, per il bene dell'umanità e per la missione della tua Chiesa, per la gloria della Trinità Santissima. Amen.
Sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà. Resta qui con noi, il sole scende già. Resta qui con noi, Signore, sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già. Se tu sei fra noi, la notte non verrà.
A conclusione di questo nostro incontro di preghiera, invocare l'aiuto di San Giuseppe, soprattutto sulle persone che sono in difficoltà con la vita. Le gioie, il sorriso, sembra a caso una cosa spontanea di cui non dobbiamo ringraziare nessuno, ma invece in momenti della difficoltà abbiamo bisogno di aggrapparsi ad un'ancora che appunto ci dia questa certezza di essere in cammino verso una meta, che non siamo degli isolati, dei falliti o delle persone sconsiderate, ma delle persone amate che vengono accompagnate anche dentro ai saliscendi della vita verso questa meta di felicità e di gioia. Allora, su tutte le persone che ci hanno ascoltate, scenda copiosa e abbondante per intenzione della Beata Vergine Maria, innanzitutto di San Giuseppe, la benedizione che sia di conforto, di fiducia e di alimento della nostra speranza, perché Dio non ci delude.